Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. Franco Casorati lo ritrae nel 1929 in un'atmosfera nitida, affine a quella dei quadri metafisici. Viso sottile di tre quarti, occhi neri fermi in un'espressione vagamente disorientata, lunghe mani posate su un libro. È Alfredo Casella, compositore soprattutto italiano.
La musica fu per me, sin dalla prima coscienza, la mia religione e la mia unica ragione di vivere in questo mondo. Ma accanto a questa fede essenziale mi guidò sempre nell'azione un'altra altissima idea, quella della patria, non semplicemente intesa come nozione geografica o linguistica, ma soprattutto come espressione di bellezza e di pura tradizione d'arte. Ed allora si può dire che sin dalla mia formazione artistica non vivessi che per lo scopo di realizzare un'arte non solamente italiana, ma anche europea, per la sua posizione nel quadro generale della cultura.
Forse Casella maturò questo suo proposito non solo per l'atmosfera nazionalistica del fascismo nella quale visse ed operò, ma anche per i casi della vita, che lo obbligarono fin dall'adolescenza ad allontanarsi dall'Italia e a provarne di conseguenza negli anni una ritornante nostalgia. La morte precoce del padre, violoncellista affermato, aveva infatti costretto la colta ed energica madre a trasferirsi in Francia.
Leopardi scrisse una volta: «La grande maggioranza di quegli uomini che furono insigni per carattere sono rimasti orfani di padre sin dai primi anni. Nel modesto caso mio è certo che l'aver dovuto affrontare la vita, ed una vita molto dura, appena tredicenne, fu per me una meravigliosa lezione di carattere. Ma fu anche per me fortuna, non meno rara, quella di aver avuto una madre di così alta intelligenza, di così ferrea volontà, dotata di un senso del dovere e di una religiosità così elevati. Una donna che fu ammirevole in qualsiasi suo aspetto, sposa, madre, maestra, artista, ammirevole poi per la sua purissima italianità e per la fede che essa ebbe sempre in un'Italia più grande, più forte, più universale. Fede che essa aveva già da bambina, quando appena dodicenne, assisteva all'entusiasmo delle prime annessioni del 1859 e che le doveva venir concesso di veder realizzata in quell'Italia littoria che essa conobbe nei 9 ultimi anni della sua lunga esistenza.
A Parigi, benché tra qualche difficoltà economica, Casella frequenta il conservatorio, dove è allievo di Fauré per la composizione e dove ha tra i suoi compagni Enescu e Ravel. Incontri internazionali, dunque, che radicano sempre di più in lui la convinzione dell'urgenza di riscattare la musica italiana, riportandola al più presto alle antiche glorie del passato.
D'altra parte, l'Italia, mi pareva, ormai che ero penetrato in una vita musicale a quei tempi infinitamente più viva e progredita della nostra, ancora troppo distante dai miei sogni. Era già chiara in me la coscienza che l'Italia si ridesterebbe un giorno e che diverrebbe la grande nazione odierna. Ma allora questa realtà pareva a molti una pura chimera. E, in ogni caso, e per quanto fossi determinato a tornare in patria appena possibile, era evidente che avevo ancora troppo da imparare e che non era certo nell'Italia di quei tempi che avrei trovato l'alimento musicale del quale sentivo ancora la necessità.
Quei tempi, evocati da Casella, sono gli anni a cavallo fra la fine dell'Otto e l'inizio del Novecento. L'Italia è ancora disorientata dai problemi dell'unificazione recentemente raggiunta. Una nuova borghesia, figlia della crescente industrializzazione, sta imponendo i suoi gusti e i suoi stili di vita, del resto non ancora chiari e definiti. Ma c'è anche un manipolo di intellettuali che fa parlare di sé.
Il 20 febbraio 1909 il Figaro pubblicava lo storico manifesto di Filippo Tommaso Marinetti sul futurismo, che produsse una profonda impressione a Parigi. Comunque si possa oggi giudicare col movimento artistico, non va dimenticato che era quella la prima manifestazione di uno spirito temerario, ribelle e svecchiatore che provenisse dall'Italia, da troppi anni purtroppo considerata, in materia d'arte, come la terra dei morti. Anche se le realizzazioni di quei futuristi non corrispondevano sempre alle intenzioni, pure il vedere sorgere da noi uno spirito che esaltava l'amore del pericolo, l'energia, la ribellione, la aggressività, insomma la equiparazione della bellezza e della lotta, la glorificazione della guerra, le belle idee per cui si muore, come concludeva Marinetti, fu per noi un'impressione di giocosa letizia e parve l'annuncio di una prossima nuova più grande Italia. In ogni caso, accanto ai titoli grandissimi che vanta Marinetti nella nostra rivoluzione spirituale, va ricordato, e non è questo un piccolo merito, che il futurismo è stato l'unico movimento artistico italiano che dopo il 1870 e sino al 1914 abbia avuto risonanza mondiale ed anche una universale influenza.
In attesa di questa grande Italia sempre vagheggiata, Casella continua a prepararsi e a lavorare in Francia. A Parigi incontra Mahler, che lo invita a seguirlo come sostituto all'Opera di Vienna e gli procura la pubblicazione di uno dei suoi primi lavori orchestrali, la suite in do maggiore. Compone poi la Rapsodia Italia, fitta di elementi folclorici, e inizia l'attività di direttore d'orchestra.
Una cosa però mi reca oggi ancora alta soddisfazione in quella rapsodia ed è il fatto che, concepita in mezzo ad un ambiente musicale il quale era prepotentemente dominato dall'impressionismo, quel lavoro sia riuscito così antiimpressionistico. Nulla vi è infatti di più lontano dal debussismo di quell'architettura già così lineare e monumentale ed il carattere severo e privo di superflue ornamentazioni di tutta la composizione sta oggi ancora a dimostrare che già era formata in me la coscienza della via da percorrere, quella sia pur lunga e faticosa via che doveva portarmi molti anni dopo all'arte dei miei ultimi lavori.
In questi anni Arnold Schönberg sta creando le sue prime composizioni dodecafoniche. Casella non riesce a sposarne per intero la sensibilità, molto poco italiana, ma gli riconosce, molto onestamente, un merito.
Il merito di poter dire orgogliosamente di aver fatto esprimere alla musica ciò che essa non aveva mai detto prima e di averne allargato all'infinito il regno fantastico. Sebbene per la mia natura latina assai maggiormente attirato verso la potente personalità di Stravinsky, nella quale trovavo maggiore rispondenza alle mie aspirazioni, non di meno il fenomeno Schönberg fu per parecchi anni una causa di profonde meditazioni per me. Per quanto nel fondo della mia sensibilità rimanessi legato al senso tonale, pure vi fu un periodo durante il quale tendeva a farsi strada nella mia coscienza la convinzione che la dodecafonia fosse lo scopo supremo della evoluzione moderna. Questo periodo di dubbi e di esperimenti vari durò dal 1914 sino al 1918, ma con quest'ultimo anno il senso tonale aveva definitivamente vinto in me ogni esitazione e la dodecafonia non rimaneva per me che un soggetto di viva ammirazione, ma un principio musicale per sempre estraneo alla mia arte di compositore.
Il primo decennio del secolo ferve di novità e di personalità esplosive. Casella viaggia molto, conosce Debussy, incontra in Russia Tolstoi quasi novantenne, trascorre le vacanze estive nella sua amata Italia, a Londra va a colazione con Tosti, mentre a Parigi discute animatamente con Erik Satie. Circolano davvero singolari personaggi in quegli effervescenti anni e davvero non ci si può distrarre un momento.
Avevo in quegli anni un amico violinista, che era un mediocre esecutore, ma un'intelligentissima persona. Egli mi parlava sempre di un suo giovanissimo amico, pittore catalano giunto da poco a Parigi, dove faticosamente cominciava a lottare per farsi conoscere. Ed egli mi esortava a comprare qualche quadro di questo sconosciuto pittore, dicendomi che avrei potuto averne per 100 franchi al massimo. Siccome non possedevo a quei tempi la conoscenza e meno ancora la competenza pittorica che mi venne assai più tardi, rifiutai sempre energicamente di dare retta all'ottimo amico. Questo mio atteggiamento negativo doveva costarmi caro. Il pittore catalano ignoto si chiamava Pablo Picasso ed i dipinti dei quali l'amico mi consigliava così insistentemente l'acquisto erano dell'epoca cosiddetta dei saltimbanchi, vale a dire quadri quotati oggi una cifra pressappoco 1000 volte maggiore a quella che avrei sborsato allora.
E a proposito di Picasso, nelle innovazioni del cubismo, Casella leggerà con acuta lungimiranza una inevitabile parentela proprio con la musica dodecafonica.
Non è infatti arbitrario il vedere uno stretto legame tra le ricerche del cubismo pittorico che mirano a compenetrare in una finalità unica plastica tutti gli aspetti fisici ed esteriori degli elementi contenuti nel quadro e le conquiste parallele della politonalità e della polimodalità che mirano a fondere nella simultaneità elementi i quali, nella precedente musica, si svolgevano unicamente nella successione.
Agli inizi del secolo la luce elettrica livella la percezione visiva. Tutto è sotto gli occhi di tutti, alla pari. In questi ultimi anni internet e mass media stanno facendo molto di più. Sempre agli albori del Novecento, l'introspezione psicoanalitica mette di colpo in relazione il presente e il passato remoto della coscienza. E frattanto anche la fisica relativistica annuncia che le categorie del tempo,
oltre che dello spazio, sono solo un'illusione. Di che c'è da stupirsi? Su tutto questo, tuttavia, una cosa continua a ripetersi: la follia umana.
Il giorno 24 di quel giugno mi trovavo all'ora del tè da Jacques Blanchet, quando i giornali recarono la notizia dell'eccidio di Sarajevo. Un diplomatico italiano presente, il marchese Visconti Venosa, fu il solo a dire che questo assassinio avrebbe recato la guerra europea. Nessuno però gli diede ascolto e la riunione ebbe lieto fine, come se nulla fosse accaduto nel mondo.
Proprio con l'inizio della guerra, Casella fa ritorno in patria insieme alla amata madre. Riformato, non partirà per il fronte. A Roma insegnerà pianoforte al liceo di Santa Cecilia fino al 1922. Dal 33 al 42 terrà invece i corsi estivi all'Accademia Chigiana di Siena. Intensifica la sua attività di direttore d'orchestra e soprattutto quella infaticabile di organizzatore, critico, divulgatore, propagandista. Nel 1917 fonda la Società Nazionale di Musica.
Uno degli obiettivi immediati che ero deciso a raggiungere al più presto era quello della fondazione in Italia di un organismo musicale che fungesse da cavallo di Troia in mezzo all'ambiente che era ancora in massima parte così arretrato e provinciale. Un'altra società col medesimo nome era stata fondata l'anno precedente in Spagna da Manuel de Falla, fiancheggiato dai migliori giovani compositori iberici, ed aveva cominciato a svolgere una nobilissima attività. Accanto a me, altri giovani maestri erano animati da analoghe aspirazioni e dal medesimo desiderio di entrare in lotta più presto contro il dilettantismo, la mediocrità ed il provincialismo che troppo regnavano allora ancora in Italia. Questi compagni della prima ora furono Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Gianfrancesco Malipiero, Carlo Perinello, Vittorio Gui e Vincenzo Tommasini. Dapprima semplici fraterni colloqui, i nostri contatti assunsero poi la forma di riunioni periodiche che si tenevano nel bellissimo palazzo del senatore Tommasini in Via Nazionale. Progressivamente in queste riunioni si concretò il progetto della istituzione che intendevamo fondare a difesa della giovane musica italiana.
Qualche anno dopo, Mussolini è appena salito al potere, insieme a Gabriele D'Annunzio e a Gianfrancesco Malipiero, Casella fonda la Corporazione delle Nuove Musiche. 5 anni di brillantissima e anche scandalosa attività. Motto dell'organizzazione: andare verso il popolo, con esecuzioni anche gratuite. Sul fronte della composizione, Casella cerca di stare alla larga da tutto ciò che non suona italiano. I critici valutano spesso i risultati dei suoi sforzi, tutti intrisi di un'atmosfera impassibile, un po' cervellotica e distaccata, molto affine ai quadri di De Chirico o Carrà. Ecco allora l'elegia eroica, Pupazzetti, A notte alta e 11 pezzi infantili. Fa molto discutere. Spesso i suoi insuccessi vengono pilotati dai nemici che ha inevitabilmente collezionato negli ambienti accademici. L'età, inoltre, non gioca a suo favore.
Rappresento un tipo di compositore molto tardivo, di quelli che realizzano i loro veri lavori verso la quarantina. Gli 11 pezzi segnano però la liberazione ultima dalle incertezze e dagli esperimenti e l'entrata sicura e consapevole in una fase creatrice, ormai personale e chiarificata. rappresentano insomma la pace avvenuta fra il creatore e la sua arte, pace all'ombra della quale egli potrà ormai percorrere tranquillamente la sua via e donare alla propria invenzione uno stile, un modo definitivo e conclusivo.
Dopo una prima esperienza con l'opera attraverso la giara ispirata a Luigi Pirandello, eccolo cimentarsi col più impegnativo lavoro de La donna serpente, tratto da quella stessa fiaba di Carlo Gozzi che aveva dato spunto a Wagner per Le fate.
Mi seduceva infinitamente in questo argomento fantastico quella perpetua alternativa tra tragico e comico che permetteva di tentare un teatro sui generis del flauto magico di Mozart. I personaggi non mancavano certo di umanità. Le quattro maschere, sopravvivenza geniale della commedia dell'arte, costituivano un elemento prezioso per un'opera di un genere così antiborghese. Questa mia cieca fede nell'arte fu in ogni istante la mia vera religione. La musica ha sempre costituito la mia sola ragione di esistere e fu ogni ora la causa determinante di ogni mia azione. Non ho mai conosciuto, neppure per un attimo, l'angoscia di chiedermi perché fossi al mondo, ma mi sono sempre considerato come un combattente al quale una potenza superiore aveva affidato un avamposto e che doveva adempiere al suo dovere senza perdere un minuto con inutili dubbi oppure superflue interrogazioni. Ho cercato sempre di far bene, cosa che troppi uomini purtroppo evitano girando al largo. Il rispetto al lavoro, qualunque esso sia, arte oppure umile lavoro manuale, rispetto che ho ereditato da mia madre, la quale ne era un mirabile esempio vivente, fu sempre per me altissima regola di vita, alla quale credo di non aver mai trasgredito un giorno solo.
Gentili ascoltatori, abbiamo terminato. La voce di Alfredo Casella era di Massimiliano Bonanni. La nostra fonte letteraria di Alfredo Casella, I segreti della giara, un volume Sansoni edito nel 1942. Nel corso della trasmissione abbiamo ascoltato, scelte da Marco Di Battista, di Alfredo Casella, serenata e polca da Pupazzetti, largo dal concerto Opera 56, Nell'Adriatico, corazzate italiane in crociera e in Alsazia, croci di legno da Pagine di guerra. Preludio da Tre pezzi per pianola meccanica, preludio dai Pezzi infantili opera 35, canzone a ballo da Due canzoni popolari italiane opera 47, gavotta da Serenata per piccola orchestra, sarabanda dal concerto per archi, pianoforte, timpani e batteria opera 69. Di Ottorino Respighi, Fontane di Roma, trascrizione per pianoforte a quattro mani. Di Nino Rota, Petit Offrande Musical. Di Luigi Russolo, Il risveglio di una città. Di Arnold Schönberg, Minuetto da Serenata Opera 24, Schunkwall dal Quintetto Opera 26.